Va ora in onda Trame culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni. Trasmissione realizzata col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.
Benvenute e benvenuti a Trame culturali da Andrea Nanni, al microfono per questa puntata di giugno della rubrica che Rete Toscana Classica dedica ogni primo mercoledì del mese ai progetti, agli appuntamenti col mondo della cultura nella città di Prato. E per la città di Prato il 2024 è un anno molto importante dal punto di vista culturale, perché 10 anni fa, il 12 aprile del 2014, il Museo di Palazzo Pretorio riapriva le porte dopo una serie di importanti lavori di ristrutturazione e di restauro che erano iniziati nel 1998, e riapriva con l'esposizione di una collezione permanente ricca di opere provenienti dalla città e dal suo territorio. Una collezione che racconta il ruolo centrale del Rinascimento pratese e non solo nella storia dell'arte italiana, con opere di artisti molto importanti. Andiamo da Bernardo Daddi a Giovanni da Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi, insomma le grandi pale d'altare dipinte da Santi di Tito e Alessandro Allori, la Gipsoteca di Lorenzo Bartolini e molto 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 altro. Di questa felice ricorrenza parliamo oggi con Rita Jacopino, che è la direttrice del Museo di Palazzo Pretorio di Prato e che ci ha raggiunti qui in studio. Bentornata a Trame Culturali.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere qui con noi. Prima che ci racconti come il Museo di Palazzo Pretorio sta festeggiando appunto questo decennale, le chiederei di fare un po' di storia di questa istituzione che, se non sbaglio, ospitava un primo nucleo di dipinti già dalla fine del Settecento per volere del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo.
Sì, la nostra collezione risale appunto a questo periodo, al 1788, quando il Granduca Pietro Leopoldo ordinò di sopprimere alcune istituzioni pratese, alcune chiese che ovviamente avevano un patrimonio artistico importante, e molte di queste opere che facevano parte di questo patrimonio di chiese e istituzioni religiose, ma non solo, confluirono al comune, e che addirittura per i primi tempi fece sì che queste opere, che questi dipinti, che diventassero come una sorta di modelli per i ragazzi che studiavano alla scuola di disegno. Quindi
una vocazione pedagogica.
Sì, all'inizio sì, proprio nello stile illuminista, no? Quello di...
Certo.
E poi queste opere rimasero ovviamente al comune, alcune erano nei depositi dell'ospedale, altri ai primi dell'Ottocento passarono nei depositi costruiti, fatti apposta per l'occasione, nel coro di San Vincenzo. Insomma, poi tutte queste opere, alcune di queste opere confluirono poi nel patrimonio comunale e confluirono poi in questa prima galleria che si istituì nel 1858 grazie a Gaetano Guasti, fratello di Cesare Guasti, molto più conosciuto, ma a Gaetano dobbiamo appunto il merito di aver istituito la prima galleria in quello che ora è lo studio dell'ufficio del sindaco, e che prima era invece lo spazio dedicato a conservare le opere d'arte che provenivano, come vi dicevo prima, da queste istituzioni e non solo. Quindi questa nel 1858 la prima galleria, che si ampliò notevolmente grazie anche a donazioni che nel frattempo arrivarono al comune, e crebbe così tanto questa collezione che si decise di cambiare luogo a questa collezione, a questo patrimonio che era conservato dal comune, e si decise di fare in modo che il Palazzo Pretorio diventasse il luogo per conservare queste opere, perché fra l'altro il Palazzo Pretorio alla fine dell'Ottocento doveva essere distrutto perché era considerato un luogo da restaurare, ci sarebbe voluto un sacco di soldi per fare questo restauro, e che non serviva, sembrava un palazzo lì messo in piazza che non servisse a nessuno. In realtà poi, per fortuna, fu deciso di destinarlo appunto al luogo di conservazione di queste opere, e al secondo piano del 1912 di questo palazzo antico fu restaurato, e fu restaurato soprattutto in quel periodo la prima parte, il secondo piano, e fu destinato, come vi dicevo, a galleria comunale. Quindi tutte quelle opere che erano state tenute e allestite nella sala, quella che è ora la sala del sindaco, furono portate nel nostro museo. Questa fu la galleria comunale, ma il museo aveva anche altri spazi dedicati anche ad altre raccolte che comunque al comune arrivavano. Quindi ecco che diventa il museo civico questo palazzo, perché in realtà raccoglie le memorie della città.
Certo, quindi insomma non sono 10 anni di storia, sono molti, molti,
molti
di più.
Molti di più, sì, il nostro palazzo... Allora, ovviamente il 1858 è questa data storica di raccolta, ma poi già dal 1912 queste opere furono portate, come vi dicevo, in questo palazzo. Un palazzo che ha un aspetto austero, ecco, anche perché volevano abbatterlo in qualche modo, perché in qualche modo era troppo legato anche al periodo medievale, quindi si voleva... Invece poi, per fortuna, fu deciso appunto di destinarlo al luogo di raccolta delle nostre memorie. Cosa che è rimasta, devo dire, negli anni, e si è evoluta, poi ovviamente si è ampliata la collezione, sono arrivati i gessi del Bartolini alla fine degli anni 20, intorno agli anni 26-30, la prima gipsoteca di Bartolini l'abbiamo costituita noi a Prato, grazie appunto a questi depositi statali che ci provengono appunto da Firenze. Insomma, questo museo si amplia con altri spazi dedicati appunto all'esposizione, e fino a che poi, dopo la guerra e varie vicissitudini, poi il palazzo chiuse e si riaprì con l'allestimento di Giuseppe Marchini, con l'allestimento sempre del secondo piano, che era il piano nobile dedicato all'esposizione delle opere più importanti, quindi come già aveva fatto Roberto Papini nel 1912. Quindi questa sala enorme, piena di polittici, di fondi oro, al primo piano lo spazio era libero, dedicato più che altro al palazzo e alla strada del palazzo, ricordando quello era la sala del tribunale. Quindi c'erano questi grandi scranni in legno e con arazzi, anche quelli dei depositi statali, che ricordavano un po' la funzione appunto di tribunale del palazzo. E poi al terzo piano, ancora una volta, il Bartolini con i suoi gessi e le opere, anche più quelle del 600 e 700, quelle anche più grosse e imponenti. Questo era un po' che è rimasto praticamente invariato fino a quando il museo è stato chiuso nel 1998, come diceva giustamente lei, e poi dopo è cambiato un po' l'allestimento, ma le opere, il nucleo della collezione è sempre lo stesso.
Ecco, allora veniamo a questa collezione, che è una collezione che va dal 300 fino all'arte contemporanea. Quindi che cos'è che tiene insieme un percorso così articolato e anche così esteso nel tempo?
Ma credo che la cosa fondamentale sia il fatto che queste opere provengono da Prato, quindi hanno un'identità precisa, sono opere di artisti importantissimi, perché si fa i nomi, come si è detto prima, di Bernardo Daddi, di Giovanni da Milano, di Filippo Lippi, di Filippino, di Battistello Caracciolo, per arrivare anche all'ultima acquisizione, Pistoletto, Klein, eccetera, Bartolini. Però tutte queste opere hanno in comune che provengono dalla nostra città, opere, come si diceva prima, perché provengono dalle istituzioni soppresse dal Granduca Leopoldo, ma anche dai donatori pratesi, che in qualche modo hanno voluto, come dire, dimostrare il bene nei confronti della città donando queste opere. Quindi è un gesto di grande generosità che comunque ci accomuna. Quindi questa identità forte pratese, ma che non è chiusa, questi artisti sono artisti importantissimi, quindi non sono artisti che si possono trovare nelle grandi collezioni dei musei anche più famosi del nostro, e che comunque ci raccontano la nostra storia. Quindi questo è un fatto identitario molto forte, che in qualche modo continua a essere comunque un fattore determinante anche per le nostre esposizioni.
La storia del collezionismo pratese, sì, poi è una storia enorme, ci vorrebbe una trasmissione solo su questo,
sì. Però devo dire che noi, soprattutto all'inizio, quando il museo fu fondato nel 1858, ma subito dopo arrivarono proprio le prime donazioni. Vi ricordo semplicemente Donatello, arrivato da Paolo Vanni proprio negli anni subito dopo, intorno al 1870. Paolo Vanni, che era un cittadino pratese, che fece fortuna a Firenze, ma si ricordava della sua città natale, donò queste e altre opere. E quindi, insomma, è comunque un atto di amore nei confronti della città. Quindi non solo un collezionismo chiuso per se stessi, ma un collezionismo che si apre e che in qualche modo vuole rendere partecipe la città tutta della bellezza delle opere che in qualche modo il collezionista ha raccolto.
Bene, allora, alla fine di questa sorta di visita virtuale che Rita Jacopino, la direttrice del Museo di Palazzo Pretorio di Prato, ci ha regalato, ascoltiamo un brano che appunto mette insieme passato e presente, intrecciando i versi di un poeta trecentesco, Francesco Petrarca, con la musica di un compositore contemporaneo, Gavin Bryars, che peraltro è legato a Prato. Appena 2 anni fa ha realizzato un'installazione sonora appositamente per il Centro Pecci. E di Bryars ascoltiamo un madrigale che si intitola I Pianzi Or Canto, che è appunto su versi di Petrarca, e lo ascoltiamo nell'esecuzione dell'ensemble Singer Pur.
Il pianto che celeste lune, quel vivo sole al dirò chi è in non c'era. Nel vero onesto.
Abbiamo ascoltato il madrigale I Pianzi or Canto di Gavin Bryars su versi di Petrarca nell'esecuzione dell'ensemble Singerpur come esempio di sintesi tra antichità e contemporaneità, che sono appunto dimensioni che ritroviamo entrambe nella collezione permanente del Museo di Palazzo Pretorio di Prato, che sta festeggiando il decennale della riapertura. Ne stiamo parlando con la sua direttrice, Rita Jacopino, che è qui in studio per questa puntata di giugno di Trame Culturali. L'evento principale di questi festeggiamenti sembra essere l'apertura di una nuova sala del museo, una nuova sala che è dedicata a dipinti del 400 e del 500 che finora erano rimasti nei depositi. Quali sono le caratteristiche appunto di questa nuova sala? Che cosa potremmo ammirare che finora era rimasto nascosto?
Allora, sono 17 opere che abbiamo restaurato per l'occasione, alcune di queste abbiamo restaurato per l'occasione grazie anche al contributo del Lions Club Il Castello e della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, e sono opere che alcune hanno ancora nelle casse, tanto per dire, rimaste da spostamenti vari, da prestiti che avevamo, a cui erano stati sottoposti a queste opere, quindi ci sembrava veramente il caso di tirarle fuori veramente da questo, dai depositi, che comunque sono luoghi importanti perché custodiscono tante opere, e di farle vedere veramente, perché sono opere del 400 e del 500 di artisti non famosissimi, sono artisti magari piccoli maestri, cosiddetti piccoli maestri, che in qualche modo diffondono la cultura anche artistica di artisti più importanti, più conosciuti, ma che comunque hanno il pregio appunto di diffondere, di far capire, ecco, un po' questa, la cultura del 400 e del 500 anche nei luoghi un po' più lontani da Firenze, perché si parla comunque di artisti fiorentini. E quindi arrivare appunto nelle periferie, come poteva essere Prato in quel periodo. Quindi ci sono questi artisti, come vi dicevo, alcuni dei quali hanno lavorato con Filippo Lippi, con la bottega di Domenico del Ghirlandaio, artisti eccentrici, un po' particolari, che veramente ci fanno capire veramente quanto fosse variegato anche il clima culturale del periodo. Ma ci sono anche artisti come Tommaso Di Piero Trombetto, che sono pratesissimi e che già dalla fine del 400 ai primi del 500 diffondono il linguaggio appunto degli artisti maggiori, come vi dicevo, e soprattutto quello di Filippino Lippi, ma in modo molto, come dire, pop, popolare, capito da tutti, comprensibile da tutti, no? E quindi ripercorrendo anche attraverso dei particolari quelle che sono le caratteristiche proprio o di alcuni santi o di alcuni dipinti, no? Di questi artisti maggiori, ma che in qualche modo servono anche per renderli più vicini alla gente, quindi che comunque queste famiglie che, o chiese che commissionavano, che pagavano per avere questi dipinti, davano anche delle direttive, no? Come dovevano, certo, essere, loro si sottoponevano, essendo non artisti famosissimi, ai voleri anche della committenza. Quindi Tommaso Di Piero ci racconta anche questa nostra città che sul passaggio dalla fine del 400 ai primi del 500 vede il fiorire di queste botteghe, non di artisti famosissimi, ma di quelli che contribuiscono a diffondere la cultura artistica più importante, mentre nel 500 abbiamo una bellissima raccolta, secondo me, di sacre famiglie. Alcune di queste provengono dall'ospedale, altre dal comune stesso, dai nostri spazi, dai nostri palazzi, e ci raccontano appunto l'importanza della copia. Gran parte sono copie di Andrea del Sarto, di Raffaello, ma non sono copie come intendiamo noi. La copia prima aveva un valore diverso, appunto la copia aveva quello, ribadisco il concetto di prima, quello di far diffondere, di aiutare a far capire la grandezza anche di questi soggetti o di questi la grandezza di certi artisti.
Certo, non eravamo nell'era della riproducibilità tecnica.
Assolutamente. Per cui ogni artista, ogni maestro che in qualche modo riproduceva le opere dei grandi come Andrea del Sarto, come vi dicevo prima, o Raffaello, ci metteva qualcosa del suo. Ecco perché ognuna è diversa dall'altra, ecco perché i colori sono cangianti, ma sono anche diversi, sono colori particolari, ecco perché le pose non sono strettamente simili alle altre, ecco perché ognuno in qualche modo ci metteva, come vi dicevo. E gli artisti che in qualche modo lavoravano e riproducevano queste, non sono questi soggetti anche più importanti, non sono proprio artisti sconosciuti, alcuni Zanobi Poggini, il Beceri, il Buti, cioè artisti importanti che fanno parte di questa di questa grande famiglia di artisti del Cinquecento che in qualche modo dipendono dagli artisti maggiori, ma che erano comunque alla corte anche di Cosimo, di Francesco, e quindi di Francesco I, Cosimo I, e quindi ci aiutano appunto a capire anche questa filosofia, questo modo di diffondere le idee dei grandi attraverso le opere d'arte.
Una sorta di tessuto connettivo.
Assolutamente, assolutamente. Prato era una periferia, però non una periferia abbandonata. I Medici venivano spesso a Prato e quindi moltissimi degli artisti che fra l'altro lavoravano soprattutto con Cosimo e con Francesco, ma anche con Ferdinando, gli artisti dello Studiolo, ci hanno lasciato tante cose a Prato. Quindi è una periferia, ma non è una periferia dimenticata. E quindi è comunque un loro, come dire, è parte del loro Granducato.
Certo.
Quindi questa è un po' l'idea. Quindi queste sacre famiglie comunque ci raccontano anche questo, quindi ci raccontano che siamo in periferia, ma non così lontano dal centro del potere anche culturale.
Certo. Bene, questa diciamo è l'occasione principale per questi festeggiamenti appunto del decennale della riapertura. Ma non è l'unica, ci sono tantissime iniziative che sono già state in parte avviate nelle settimane, nei mesi precedenti, e altre ci aspettano. Ci dà un quadro un po' di tutta questa offerta?
Sì, abbiamo inaugurato anche un altro spazio espositivo nella zona giù della storia, la parte dedicata alla storia della città. Abbiamo pensato di dedicare una parte di questo spazio alla storia antica di Prato, cioè, e il titolo di questa parte appunto espositiva è appunto Prato prima di Prato, che ci racconta quali sono state le nostre origini, come mai Prato sorse proprio in questo punto e cosa c'era prima. Quindi non solo Gonfienti, fra l'altro ci sono in questa bellissima vetrina che è stata curata in collaborazione con la soprintendenza, col ministero e soprattutto con gli archeologi Massimo Tarantini e Arianna Vernillo, noi abbiamo inserito questi pezzi di storia antica, pezzi archeologici che sono anche questi in deposito statale, che ci raccontano dal Paleolitico fino addirittura al periodo romano e ai primi decenni dopo Cristo, secoli dopo Cristo, cosa c'era a Prato. Ed è estremamente interessante perché si va a scoprire ancora di più quelle che sono state le nostre origini, e quindi è un discorso didattico ma è anche un discorso secondo me molto interessante, perché poi accanto abbiamo inserito un video che ci racconta appunto quindi quello che eravamo, quello che siamo stati, anche un video molto breve, e questo anche questo fatto realizzato con la lingua dei segni, quindi aperto e accessibile a tutti, e quindi ci sembra un ulteriore, come dire, step che abbiamo raggiunto, un sogno, l'ho detto in conferenza stampa, è un sogno che si è avverato per noi, perché veramente era da tanto tempo che volevamo che ci fosse anche questa parte di storia della città, perché si parla, si entra e si parla della storia dal Medioevo in poi, ma cosa c'era prima? E quindi con questa vetrina non abbiamo ovviamente raccontato tutto, è proprio l'inizio, però intanto ci aiuta a capire tante cose.
Certo.
E poi inaugureremo anche a fine giugno un altro spazio espositivo sempre che riguarda la storia, e che si fa un salto enorme in avanti, perché si va a metà dell'Ottocento, si parla del Museo del Risorgimento, che era uno dei musei, delle zone, degli spazi che esistevano già nel Museo Civico ai primi del Novecento e che fu istituito grazie alle donazioni di cittadini che avevano partecipato ai moti e che si erano in qualche modo, avevano tenuto questi ricordi e questi cimeli e poi hanno donato al comune. Quindi già ai primi del Novecento esisteva questa sala dedicata al Risorgimento, e abbiamo lavorato molto anche con le associazioni per la riscoperta dei valori risorgimentali anche toscani e non solo, e quindi con loro abbiamo reinventariato tutti questi oggetti, abbiamo ricostruito la loro storia, e quindi alcuni di questi più belli, saranno più interessanti, saranno riproposti in questa grande vetrina che concluderà quindi a questo punto questa parte storica introduttiva al museo. E poi abbiamo fatto anche altre iniziative che secondo me sono state molto interessanti, che una di queste è quella che riguarda la scena del pretorio, cioè un linguaggio diverso per accostarsi alle opere d'arte attraverso il teatro, attraverso le performance di
La
questi tre
danza.
grandi, sì, la danza. Virgilio Sieni è stata una cosa bellissima, commovente. Elena Bucci che ci ha parlato nella sala del 400, quella appena inaugurata, di queste botteghe. E poi Binario di Scambio che ci ha parlato di Lipschitz. Tutte e tre veramente cose fatte bene, site specific proprio per l'ambiente, che andavano a raccontare proprio l'ambiente che le circondava. Questo è un progetto che ha pensato Teresa Megale, che fa parte del nostro comitato scientifico e quindi alla quale siamo veramente molto grati, eccetera. Poi è stata inaugurata la mostra di Primo Tamagnini, che è la
Esatto.
prima di tre mostre che riguardano tre artisti pratesi non giovanissimi, ma che hanno anche loro lasciato veramente un'impronta nella storia recente, ovviamente, della nostra comunità. Il primo è Primo Tamagnini, poi ci sarà Fiorello Tosoni e Diego Saiani, tutte e tre curate da Giulia Ballerini.
Benissimo, senti, e domani giovedì 6 c'è anche...
Domani, giovedì 6, avremo l'incontro con Giovanni Nuti, che presenterà il suo libro di poesia Sentieri, e quindi anche questo sarà nel cortile, sperando che il tempo ci aiuti. E quindi sarà anche questo, ci teniamo molto anche a questa cosa. Giovanni ormai è venuto altre volte a presentare le sue opere, quindi è un altro appuntamento molto importante.
Bene, senti, in questi 10 anni, se tu dovessi dirci come è cambiato il museo di Palazzo Pretorio, prima facevi riferimento all'uso della lingua dei segni, per esempio, dentro questo video. C'è un'attenzione, mi sembra di capire, all'inclusività, all'accoglienza. Può essere questo un tratto che si è sviluppato in questi 10 anni?
Assolutamente, sì, è proprio, devo dire che è una delle caratteristiche secondo me più importanti del nostro museo, cioè noi ci abbiamo puntato molto, il museo non è cambiato, il museo si è evoluto, cioè il cambiamento è un cambiamento in positivo secondo me, perché non è che abbiamo cambiato l'allestimento, il museo è lo stesso, abbiamo aggiunto, come si è visto ora, delle cose, ma non ci sono grossi cambiamenti dal punto di vista dell'allestitivo e delle opere, però in qualche modo è il modo diverso con cui noi guardiamo le opere d'arte, perché il nostro museo vogliamo che sia un museo inclusivo, aperto, accogliente, e quindi ci siamo avvicinati anche a linguaggi diversi, perché questo museo diventi sempre più alla portata di tutti, quindi sia in linguaggi non vedenti, abbiamo fatto una guida molto bella per i ragazzi autistici, che hanno fatto loro stesso, quindi è un altro modo di vedere le opere d'arte attraverso i loro occhi. Oppure, altra cosa che facciamo, ormai è diventata una prassi, quella di avvicinarsi alle opere d'arte attraverso linguaggi performativi diversi, quindi come il linguaggio del teatro, il linguaggio della poesia, della musica. Quindi il museo non è cambiato, è lo stesso, ma cerchiamo appunto noi di cambiare il modo di vedere le opere che sono dentro, perché è l'unico modo, secondo me, perché il museo sia sempre vicino alla gente, ma anche contemporaneo, perché ha bisogno sempre di trovare, come dire, il modo più adatto per parlare con le persone. E quindi questi, secondo noi, sono i modi per arrivare ai visitatori. I visitatori, tanti, cioè non solo i pratesi, ma vorremmo anche che ci fossero visitatori stranieri, e ce ne sono sempre di più al Pretorio, davvero. Ci sono sempre più visitatori stranieri, quindi noi siamo molto felici di questo, e quindi, perché in qualche modo gli stranieri cercano, ovviamente, chi viene a Prato cerca le cose di qualità, quelle che magari
Certo.
non trovano, quindi un turismo lento, un turismo che vuole gustarsi certe cose con calma, quindi ha tutta la possibilità di farlo nel nostro museo, dove non solo ci sono le opere d'arte, ma ci sono anche tutti questi touchscreen a disposizione che ci raccontano la nostra storia, ovviamente in varie lingue. Quindi poi stiamo lavorando anche a un'app particolare, anche questa accessibilissima, fatta per tutti, e quindi che potrà appunto raccontare le opere d'arte, tutte le opere d'arte che sono esposte. Quindi insomma c'è questa voglia di, come dire, di evoluzione, no? Di sviluppo nei linguaggi più che altro, perché il museo È talmente bello che non può cambiare, nel senso cambia di poche cose, si possono aggiungere, ma insomma la struttura è troppo bella. Però cambiamo noi, cambia il nostro linguaggio.
Bene, allora io ringrazio tantissimo Rita Jacopino, direttrice del Museo di Palazzo Pretorio, per averci accompagnati a conoscere meglio questo museo che, appunto, al di là della collezione permanente, che è bellissima, ma è un museo in continua evoluzione che si sta aprendo e che sta moltiplicando, appunto, le opportunità di incontro con il pubblico, e questa è una cosa davvero molto bella. Vi ricordo l'appuntamento di domani e vi ricordo anche che tutti i programmi dettagliati di tutte le iniziative messe in campo dal Museo di Palazzo Pretorio le trovate sul sito, che è palazzopretorio.prato.it. Siamo arrivati ai saluti, vi ricordo anche che questa puntata di Trame Culturali sarà trasmessa in replica venerdì 7 giugno alle ore 18:40 e che da sabato 8 sarà disponibile in podcast sulle principali piattaforme e in streaming sul nostro sito, dove trovate anche tutte le altre puntate e le potete ascoltare quando volete. Trame Culturali torna mercoledì 3 luglio per l'ultima puntata prima della pausa agostana. Io ringrazio Valentina Marchi dall'altra parte del vetro e auguro a tutti voi buon ascolto di Rete Toscana Classica.
Abbiamo trasmesso Trame Culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni. Trasmissione realizzata col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.